brano del Vangelo è tratto dal Vangelo secondo Luca. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dalla regione del Giordano, poi, sempre sotto l'azione dello Spirito, andò nel deserto e la rimase 40 giorni, mentre Satana lo assaliva con le sue tentazioni. Per tutti quei giorni non mangiò nulla e così alla fine ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se sei proprio il figlio di Dio, comanda a questa pietra di diventare pane». Ma Gesù gli rispose: «No, perché nella Bibbia Dio ci insegna: non di solo pane vive l'uomo». Il diavolo allora portò Gesù sopra un monte e in un solo istante gli fece vedere tutti i regni della terra e gli disse: «Vedi, tutti questi regni ricchi e potenti sono miei. A me sono stati dati e io li do a chi voglio. Ebbene, se ti inginocchierai davanti a me, io te li darò». Ma Gesù gli rispose di nuovo: «No, perché nella Bibbia si legge: adora il Signore, che è il tuo Dio, a Lui solo rivolgi le tue preghiere». Alla fine il diavolo condusse Gesù a Gerusalemme e lo portò sulla parte più alta del Tempio e gli disse: «Se veramente sei il figlio di Dio, gettati giù di qui. La Bibbia infatti afferma: Dio comanderà ai suoi angeli di proteggerti, essi ti sosterranno con le loro mani e così tu non inciamperai, non cadrai». Gesù gli rispose per l'ultima volta: «Sì, ma la Bibbia dice anche: non sfidare il Signore, che è il tuo Dio». Il diavolo allora, avendo esaurito ogni genere di tentazione, si allontanò da Gesù, ma aspettando un altro momento propizio. Parola del Signore. Come accennavamo all'inizio, a me pare che questo racconto delle tentazioni di Gesù esprime una questione di fondo della nostra vita, che riguarda anche la nostra quotidianità, ma poi nella vita alcune decisioni che segnano anche poi le decisioni, lo svolgersi delle situazioni successive. Noi tutti nella vita ricordiamo alcuni momenti nei quali le decisioni prese hanno poi avuto un'influenza anche nel proseguio prossimo, ma anche in qualche modo alle volte per tutta la vita. È un Vangelo che mi veniva spontaneo definire drammatico e luminoso per il suo insegnamento. È come un riassunto di altre situazioni che Gesù ha vissuto nella sua vita. Mi permetto così di indicarne due a modo esemplificativo. Una, quando ricordiamo Gesù condivise il pane e i pesci con una moltitudine immensa, subito quella folla entusiasta voleva, riconoscendolo come Messia, incoronarlo re. E Gesù è scappato, è andato, dice il Vangelo, sul monte, solo a pregare. Cioè ha sentito il bisogno di sfuggire alla tentazione dell'abbraccio entusiasta di una folla che lo osannava perché aveva procurato loro il pane. E difatti poi, specie nel Vangelo di Giovanni, quella riflessione sul pane sarà una riflessione lunga ad approfondire il significato di quella esperienza, della condivisione. Quindi col Padre un dialogo profondo, come perché per verificare quel gesto, le conseguenze, ma anche per confidare il fascino che aveva sentito attorno di seguire, a compiere gesti per essere seguito dalla folla. Meno preoccupato di quella che poteva essere la coscienza, la consapevolezza a quel punto della gente che lo avrebbe seguito in modo entusiasta. Il secondo esempio, per tornare poi al Vangelo, è quando Pietro esprime un'intuizione rispetto a Gesù, che chiede una verifica sulla percezione che prima gli altri hanno di lui e poi ristretta al gruppo dei discepoli, chi dice la gente, poi chi dite che io sia al voi. E Pietro esprime quell'intuizione, ma tu sei il Cristo, cioè la tua persona rivela il mistero di Dio tradotto col nostro linguaggio. E però Gesù dice questo, non è una visione trionfante, perché io come figlio dell'uomo andrò a Gerusalemme, lì mi porta la fedeltà al padre e ai fratelli, e lì sarò preso, arrestato, colpito, ucciso, anche se con una morte che non è chiusa nella morte, ma con una speranza, il terzo giorno risusciterò, tradotto ecco con le nostre parole, una morte con affidamento, con un senso positivo. Pietro dice a Gesù, no, questo mai. La logica era l'altra, noi andiamo a Gerusalemme per impadronirsi del potere, per instaurare un nuovo regno, una nuova teocrazia che mettesse insieme religione, politica intrecciate. E Gesù si rivolta verso Pietro, che poi ha avuto il compito, poi dirò un cenno alla fine sul Papa, sì, sul come sento io, ho sentito col gesto del Papa di lasciare. E Gesù si rivolge e dice a Pietro, vai via da me, Satana lo chiama, Satana, perché tu mi porti sulla logica del potere di questo mondo, vai via da me, Satana lo chiama, mi porti sulla strada del successo mondano che non è la strada della fedeltà a Dio, questo è il Vangelo. Ritornando, ecco, per dire che qui è un riassunto drammatizzato e che non è, qualcuno potrebbe pensare, ma dico quasi in modo così superficiale, mi scuserete, ma tanto è come una sorta di teatro religioso, tanto si sapeva già, Gesù era Gesù, come questo, insomma, quindi lui sapeva, questo racconto delle tentazioni è più un racconto edificante per noi, ma non è che poi sia successo davvero così, no, perché altrimenti non prenderemo sul serio il Vangelo. Gesù ha scelto. E quando si sceglie nella vita ci sono almeno due possibilità, anche altre, ma due certamente sì, se no non è una scelta. Se uno, allora si entrerebbe in una sorta di determinismo, che sarebbe ecco, una privazione della libertà delle persone. Se già è deciso, se io sono estrinsecamente determinato a decidere, non sono più libero. Gesù è stato libero, poteva scegliere anche un'altra strada. Non perché era Gesù, ha vissuto il dramma Gesù di una scelta, il dibattito interiore di una scelta. L'altro aspetto, già interno alla riflessione, ma in qualche modo che è una luce, una conduzione della meditazione di oggi, è che singolarmente, come abbiamo ascoltato, sia Gesù sia il tentatore, pensiamo, solo un po' approfondendo, si aprono orizzonti incredibili. La parola di Dio, alla parola di Dio si riferisce sia Gesù sia il tentatore. Anche il tentatore usa la parola di Dio. Dice, ma cosa succede? Già questa è una chiave interpretativa per dire, sarà l'ultima tentazione, che la parola di Dio e Dio stesso sono usati in modo blasfemo. Sono stati usati e sono usati nella storia dell'umanità. Ci si serve di Dio, perfino di Dio, per il contrario di Dio. Allora, la prima tentazione è collocata ai limiti del deserto, dove Gesù ha digiunato per 40 giorni e 40 notti. Sappiamo nella Bibbia, detto così di passaggio, che il 40 è un numero simbolico per dire un tempo compiuto, significativo, pregnante di significato. 40 erano gli anni della marcia, della liberazione del popolo nel deserto verso la terra promessa. Gesù ha fame. Il tentatore si presenta a Gesù e gli dice, tu hai il potere, la possibilità di fare questo, trasforma le pietre al limite del deserto fra sabbia e roccia, trasforma le pietre in pane, così tu ti sfami, tu mangi, ma questo gesto attorno a te crea un, un entusiasmo, un consenso straordinario. Tutta la gente ti seguirà, poi ne farai un altro, poi un altro gesto ancora, e questa sarà la tua strada, la tua strada. Qual è il senso di questa tentazione? Che possiamo vivere anche noi nel piccolo, poi allargando chiaramente ad aspetti della società, delle istituzioni, della politica, dei mezzi di informazione, ecco, della Chiesa. La tentazione riguarda quindi l'uso, l'utilizzo delle proprie qualità, delle proprie possibilità, del proprio ruolo, del proprio compito, delle proprie competenze per un proprio successo personale o del gruppo di appartenenza, alle volte anche suggeriti da un tentativo di risolvere una questione che c'è. Però, ecco, la questione presa e assolutizzata e riportata al sé o al gruppo, è l'utilizzo delle proprie possibilità, qualità umane, personali, affettive, di ruolo, di competenza per il successo personale o per il successo, ecco, di un gruppo a cui si appartiene. Una tentazione costante. Poi le altre, anche la seconda, è molto intrecciata con questa. Gesù risponde no, no. E questa traduzione anche della Bibbia è molto, come dire, è pregnante che Gesù risponda no, perché noi tutti nella vita abbiamo imparato come sia importante sapere dire dei sì che esprimono una fedeltà, una coerenza, e dei no che esprimono altrettanta fedeltà e coerenza. Dire dei sì e dire dei no. Ecco, Gesù dice no, no, riporta, no, non ci sto, no. È bello sentire Gesù che dice no, questo no, perché non di solo pane vive l'uomo. E questo, nell'interpretazione, non è da pensare che quindi Gesù suggerisce una fuga nell'astrazione, in un spiritualismo astratto, che non comprenda l'impegno per procurare il pane che è uguale anche certo il cibo, il riso, l'acqua, la salute, il lavoro, la casa, le condizioni per vivere con dignità la propria vita. Ma colloca, ecco, questa frase, non di solo pane vive l'uomo, colloca questa risposta a una situazione concreta dentro a una considerazione globale, generale, in cui c'è il pane e c'è il cuore, in cui c'è il pane e c'è la riflessione, in cui c'è il pane e c'è la preghiera, in cui c'è il pane e ci sono i rapporti umani, e in cui la ricerca del pane, impegnata e appassionata, non riguarda solo me o il gruppo di appartenenza, ma riguarda la comunità, riguarda il bene comune e riguarda, nell'interdipendenza planetaria, riguarda tutte le donne, tutti i bambini, le donne e gli uomini del pianeta. È un invito quindi a rispondere a delle esigenze ben concrete che riguardano la vita e i diritti umani, diremmo traducendo la dignità di tutte le persone, però con una visione globale e con un'attenzione non all'interesse personale o del gruppo solamente, ma al bene di tutti. Perché questa risposta potrebbe trarre in inganno, come dicevo, non di solo pane vive l'uomo, e quindi è meno una risposta meno concreta. No, invece è concretissima, ma dentro un coinvolgimento che riguarda tutto l'uomo, l'essere umano e tutti gli esseri umani. La seconda tentazione. Sì, potrei aggiungere anche, ma che non sembri che, perché domenica ci sarà un impegno tanto gravoso per tutti, no? Con la libertà di ciascuno, no? Delle votazioni, che è un passaggio per un paese di grande significato, no? Cosa vediamo anche adesso, no? Senza fare riferimenti particolari, come clima generale, no? Si può promettere dentro a visioni populiste, no? Il pane, si può promettere dei soldi, si può promettere altre situazioni, poi anche oltre che il pane e altro, anche un gioco, per dire, un divertimento o altro ancora. con l'intento di comprare il consenso, la libertà delle persone. Ed è come la domanda: come mai noi come persone ci lasciamo comprare? Come mai noi subiamo il fascino, non essendo allora in grado di esprimere le proprie considerazioni, la propria obiezione di coscienza, tutto quello che riteniamo ingiusto, peggio illegale, peggio corrotto? Come mai non abbiamo coscienza? Poi uno sceglie, certamente, sceglie cosa nel caso votare. Certamente in una chiesa mai si dovrebbe dare un'indicazione, certamente, ma io sto evidenziando come mai le persone si lasciano influenzare. Nessuno dovrebbe lasciarsi comprare. Ci dovrebbe essere la libertà interiore dell'animo, della coscienza, e poi certo uno decide come ritiene, ma come ritiene, non sotto il fascino, ecco, di facili promesse, ecco, e pensando non solo a se stessi, di nuovo dico, ma al bene comune, al bene di tutti, di tutte le persone, sempre, diciamo, qui dalla mensa dell'Eucaristia, con attenzione particolare alle persone che fanno più fatica nella vita per tanti motivi, sono più deboli, più fragili, sono più ai margini, sono più colpiti da tante situazioni della vita, non solo quella materiale, anche drammatica per alcuni, ma per tante situazioni della vita. Ecco, dicevo della seconda tentazione che è legata a questa, ed è la tentazione terribile dell'avere e del potere coniugati insieme. Gesù viene portato dal tentatore su un'alta montagna, è suggestiva anche la descrizione, e gli dice: guarda tutto quello che vedi, un'immensa vastità, dove c'era di tutto, no? Tutto. E dice: io ti do tutto, è stato dato a me, io posso dare a te tutto quello che vedi, e anche di più, anche di là di questo orizzonte, tutto quello che vedi, tutto quello che vuoi, a un patto però, tu ti inginocchi davanti a me e mi adori, ti inginocchi davanti, io divento il tuo padrone, io divento il tuo signore, inginocchiati e io ti do tutto. È la tentazione terribile del potere, la tentazione con cui inizia la Bibbia: sarete come Dio. È la tentazione di prendere il posto di Dio, è la tentazione di prendere possesso delle coscienze, della libertà delle persone, è la tentazione di accumulare beni, denaro, prestigio, privilegi, titoli, onorificenze, a costo di qualsiasi costo, anche quello di vendere la propria coscienza. Di vendere la propria coscienza e la propria dignità. Dice: ma tu non eri sempre, io ti ho conosciuto, non eri sempre stato d'accordo sulla giustizia, sulla verità, sulla libertà. Ti vedo adesso cambiato, come hai potuto? Vabbè, ma insomma, di fronte a questa proposta, come facevo a dire di no? Vendere l'anima, non a caso, anche nel linguaggio semplice e popolare, è uscita, non so quando storicamente, è uscita a un certo punto questa frase, di vendere l'anima al diavolo. Ecco, di vendere l'anima al diavolo, ma diavolo non è con le corna e col forcone e col fuoco, con la pentola lì pronta come nelle raffigurazioni medioevali. Il diavolo ha il volto, la faccia della tentazione, del potere, dell'avere, del successo, questo. Il cedimento a questa tentazione è personale, ma diventa anche di gruppo, anche collettivo diventa. Diventa anche istituzionale, diventa anche politico. È la volontà di potenza, fino ad arrivare alla illegalità, alla corruzione. Anche questa settimana abbiamo sentito in questo nostro paese, con grande dispiacere proprio etico, chiamiamolo così, un dispiacere etico. Uno dice, anche commentando con le persone, dice, altra frase, io dico sempre linguaggio popolare perché esprime alle volte una saggezza, no? Dice: ma sono cose dell'altro mondo, dice. Uno dice, sì, sono cose dell'altro mondo, ed è una frase, facendone l'esegesi, è una frase significativa, dell'altro mondo, vuol dire, ma mai noi avremmo pensato di sentire che delle persone elette nelle amministrazioni per prendersi a cuore del bene comune utilizzano i soldi pubblici per spese personali. Questioni incredibili, fino alle spese personali, banali, stupide, volgari. Dice, ma com'è possibile? Com'è possibile, uno dice? È possibile. Oltre che le corruzioni, le tangenti di alta quantità, no? Incredibile, dice, no? Com'è possibile? Eppure è così, il potere, ha un fascino il potere terribile. Ma dentro qui non è solo il danaro, non sono solo gli immobili, gli yacht e altro. C'è il traffico degli esseri umani, c'è la sessualità comprata, c'è il traffico della droga, delle armi, c'è la dipendenza dalle sostanze, dal gioco, c'è tutta quella situazione in cui si è portati, affascinati, alle volte costretti, come nella tratta, a vendere il corpo, l'anima e tutta la vita. Per questo non c'è scrupolo, e sull'altare, chiamiamolo così, di questa logica si immolano anche le vite, si immolano le persone, singole, gruppi, popoli interi, i popoli crocifissi. La risposta di Gesù di nuovo è chiara, no, dice, no, perché uno solo è il Signore, io mi inginocchio davanti a te, neanche per sogno. Io mi inginocchio? No, io mi inginocchio solo di fronte a Dio. E allora tutte le altre autorità di questo mondo, istituzionali, politiche e religiose, sono solo un servizio al bene comune. Tutto il resto che fanno è un abuso, è un servizio. Chi non è dentro la logica del servizio fa un abuso, perché uno solo è Dio. Nessuno può pretendere di essere Dio. E dopo dirò un accenno, ma qui si inserisce il gesto clamoroso, anche Hans Küng, teologo critico, ha detto, quasi lui ha detto, rivoluzionario del Papa, che ha lasciato, dicendo con questo lasciare che il servizio appunto nella Chiesa, perfino il servizio del Papato, è un servizio che non è un potere dogmatico, consacrato da una sacralità che lo rende immodificabile, ma è un servizio vissuto da un uomo che può sentire di essere anziano, fragile, con minori forze sia nell'animo che nel corpo, impossibilitato a continuare, e facendo questo si riconsegna alla nostra umanità, all'umanità di tutti, alle esperienze che tutti viviamo di fragilità, di debolezza, di inadeguatezza alle volte, dentro ai compiti che ci sono chiesti. È una umanizzazione dell'autorità della Chiesa, è una umanizzazione dell'autorità, un gesto di grande significato, molto grande, sperando sia seguito dentro la logica della Chiesa, anche per quello che avverrà nel mese di marzo, l'elezione del nuovo Papa. E la terza tentazione, detto in Chiesa, potrebbe sembrare strano, quasi sorridendo viene da dire, c'è la tentazione della religione perfino. E dice, ma come, siamo a celebrare l'Eucaristia, si parla di tentazione della religione? Sì, tentazione della religione. È stato portato Gesù sul più alto pinnacolo del Tempio, alto, alto, e il tentatore gli ha detto, buttati giù, buttati. Se tu ti vanti tanto di essere figlio di Dio, vuoi che Dio ti lasci poi sfracellare al suolo? No, manderà i suoi angeli, ti faranno planare senza che tu non sfracelli il tuo corpo contro le pietre. E la tentazione di usare Dio, anche per la logica di quelle tentazioni che abbiamo cercato di approfondire, per la logica del potere, della violenza, della guerra, del razzismo, abbiamo detto sempre, perché mi pare come sia il riassunto più pregnante, che perfino i nazisti dichiaravano con orgoglio tronfio che Dio stava con loro. E uno gli chiede: ma come Dio sta con voi che uccidete migliaia e migliaia di persone al giorno? Il Dio che è il Dio dei poveri, dei deboli, degli indifesi, delle vittime, come può essere il vostro Dio? Ma Dio sta con noi perché Dio sta coi più forti, la bestemmia più grande che si possa fare riguardo a Dio, la bestemmia più grande, usare Dio per confermare poteri, violenze, privilegi, oppressioni che sono l'esatto contrario di quello che Dio vorrebbe per tutta l'umanità. Questa è la tentazione più grande. La tentazione che di nuovo Gesù ha vissuto quando ansimante stava per morire. Sotto la croce passavano i capi dell'autorità in cui si mescolava anche la gente strumentalizzata, magari quelli a cui Gesù aveva fatto del bene, e dicevano: ecco la tentazione che torna lì nel luogo del supplizio. Se sei figlio di Dio, scendi dalla croce, così crederemo. Hai salvato gli altri, salva te stesso. Se hai questo potere, scendi giù e così dimostrerai che sei figlio di Dio. Silenzio sul Golgotha. Una bellissima poesia struggente di padre Turoldo che dice: ecco, no? Forse fa più facile credere a Pasqua, più o meno il senso è quello. Ma tu ci chiedi di credere nel Venerdì Santo, quando non c'è nessun segno di Dio sul Golgotha, nessuna voce divina sul Golgotha, c'è solo un uomo che muore. Muore con l'angoscia e con l'affidamento radicale a Dio. Gli pare che non ci sia, ma si affida a lui, come dire: se non ci fosse, a chi affiderei la mia vita? Però la tentazione è lì. Scendi dalla croce, silenzio. Nessun muore, Gesù muore sulla croce. E Gesù risponde Gesù: il Signore solo, c'è un Signore solo a cui noi possiamo prestare ascolto, fiducia, non si deve tentare Dio, non sfidare Dio. Dio si prega, in Lui si crede, si cerca, ci si affida a Lui, alle volte con Lui si dibatte anche in modo aspro, si scombatte nel dialogo però sempre con Lui, a Lui ci si affida, lo si invoca. Non si può usare Dio per i propri prestigi, peggio per i propri poteri, privilegi. Ecco, Dio si invoca, a Lui ci si affida, mai si usa, perché questa è la più grande delle bestemmie. Queste le tre tentazioni. Dentro a queste tre c'è tutta la vita, sono tutte le altre tentazioni. Perché dentro a queste è come veramente come un comprendere tutte le altre situazioni, condizioni della vita. Ho già detto del Papa, ecco, sì, ho già accennato, volevo dirlo adesso, concludendo, ecco, ho detto di questo gesto, certamente umanamente è da aggiungere come. Non lo dico per un protagonismo mio, ero stato intercettato per una dichiarazione al giornale locale, Il Messaggero, e poi per una breve di 3 minuti, mi pare alla fine 3 minuti e mezzo, intervista alla RAI Regione, non so se qualcuno aveva visto, ma non lo dico per dire che io sono bravo, che sono andato. Mi hanno chiamato, sono andato, se poi si può condividere, nel senso anche di, perché adesso dicendo con confidenza, no? Uno va, però voi per come mi conoscete potete capire che andare a parlare di questi argomenti un po' tremano le gambe, no? E dice: ma Pierluigi, tu dici così, ma non è, no, è così, perché uno ci pensa continuamente, da quando uno lo sa, la sera prima ci pensa continuamente, legge qualcosa. Poi avevo, per dirvi, adesso siamo in confidenza, un foglietto, ma era sulle ginocchia, non sarei riuscito a leggere, come per la sicurezza di dire proprio alcune parole più precise. Poi insomma uno va dove lo porta il cuore, la coscienza, per dire, però è una responsabilità. E dicevo anche di questa solitudine del Papa, solitudine terribile, no? E dentro a quello che lui ha dichiarato, anche in quella dichiarazione così pregnante, significativa, che il mondo è in rapidi cambiamenti e quindi le forze gli mancano e anche la fede, la vita della fede, dice, è continuamente sfidata. Certo, poi alcune situazioni non solo dolorose ma drammatiche, come quella della pedofilia, per esempio, e poi alcuni aspetti istituzionali inquietanti, proprio vicino a lui, anche in casa sua, per così dire, no? Casa del Vaticano. Ecco, e quindi un Papa teologo, pastore, meno pastore, diciamo, teologo e attento alla dottrina, più in difficoltà nella gestione anche di una Chiesa che anche a questi aspetti, no, di semplificazione. Anche Hans Küng diceva che se la curia romana non si riforma sarà difficile, ecco, un futuro in linea col Concilio Vaticano II. Io mi sono permesso, mi è venuta questa immagine, Papa Giovanni XXIII, il Papa del Concilio, anche se poi è salito sul trono, sulla sedia gestatoria, di fatto, però non è mai salito come sensibilità, perché ha usato sempre un codice paterno, fraterno verso tutta l'umanità. Ora usiamo l'immagine di quel trono, Papa Benedetto ha lasciato il trono, l'ha lasciato, insomma, no? Ecco, alcune questioni sono lì, le grandi questioni di una riforma della Chiesa sono lì, sul tavolo da affrontare, non sono state affrontate, almeno questo io umilmente, con passione anche, ma umilmente mi sento di dire. Mi hanno chiesto anche come penso, cosa auspico io. Dicevo, è un modo di sentire, altri possono avere altre opinioni, ci mancherebbe. Un Papa non italiano e non europeo, perché la Chiesa è cattolica, universale, ci vorrebbe un segnale anche rispetto a questo. Con questo gesto il Papa opera una discontinuità inimmaginabile. E sarebbe importante che questa discontinuità foriera, portatrice di novità, continuasse anche nell'elezione del Papa. Quel vescovo che dicono... sì, bravo, adesso uso una parola, delle Filippine, poniamo, ecco, d'America Latina, vescovo dell'Africa, che però non abbia assunto troppo la mentalità di Roma, perché altrimenti c'è una sovrastruttura che lo condizionerebbe. Un Papa che possa esprimere la fonte sorgiva, originaria della comunità, della spiritualità di origine, e possa compiere dei gesti, perché oltre che un'enciclica, un discorso, oggi credo che nella Chiesa, come in tutta la società, fino alla politica, siano importanti dei gesti eloquenti. Un gesto, ad esempio, che il Papa non abita sempre in Vaticano e ogni tanto va e sta un mese fuori, ma senza più Papa sovrano di Stato e Papa pastore. Un Papa pastore semplice che venga da un'altra parte del mondo, questo è un mio modo di sentire, non lo so, vedremo, pregheremo anche certamente.